Avevo titolato l'ultima puntata di Morning, quella di venerdì scorso, in Albania con il condizionale, e l'avevo fatto per diversi motivi. Il primo condizionale era legato al dubbio se la nave Libra sarebbe davvero salpata da Brindisi verso Shenzhen con 40 persone migranti a bordo, perché anche quello non era del tutto chiaro o sicuro al 100% leggendo i giornali di venerdì, ma poi un paio d'ore dopo aver messo online la puntata di Morning era arrivata la notizia che sì, in effetti la nave era partita in direzione Albania. Ma poi c'erano altre questioni al condizionale, che erano legate per esempio a quanto a lungo le persone migranti sarebbero rimaste nel centro per il rimpatrio di Jader in Albania e anche in quali condizioni. E su questo si è molto discusso nel fine settimana. Parto dalla notizia di oggi. Mi sembra di averla trovata solo sulla stampa, la racconta l'inviata Flavia Amabile che si trova a Jader in Albania, dove ha sede questo centro per il rimpatrio. E la notizia è che tra le 40 persone migranti trasferite venerdì mattina in Albania, ce n'è una che è già tornata in Italia, scrive Amabile. Non doveva proprio essere lì, Sharmin. Poco più di 20 anni, originario del Bangladesh, è entrato in Italia per la prima volta nel 2004. È un richiedente asilo che ha ottenuto un permesso provvisorio dalla questura di Trieste per effetto della Convenzione di Dublino. E nel gruppo di persone da trasferire a Jader ci è finito per caso. Quando si sono resi conto dell'errore commesso, gli hanno comunque fatto trascorrere una notte in Albania. Poi, all'alba, lo hanno fatto salire di nuovo sulla nave Libra che attendeva al porto di Shenzhen ed è rientrato in Italia. E questo cittadino del Bangladesh, finito per errore nel gruppo di persone da portare in Albania, con gli altri 39 ha condiviso le modalità del trasporto e, secondo quanto denunciano diversi parlamentari che hanno potuto osservare l'arrivo di queste persone migranti in Albania, per lui come per tutti gli altri 39 le modalità di trasporto non sono in nessun caso giustificabili. Tutte e 40 le persone trasportate avevano delle fascette ai polsi, misure di contenzione fisica che secondo le linee guida di Frontex sono un'estrema ratio che deve essere motivata, deve essere proporzionata e poi deve essere anche rivista e valutata mano a mano nel tempo. A quanto risulta, nessuna delle persone migranti trasferite in Albania avrebbe opposto resistenza al trasferimento in Albania, quindi non sarebbe motivato il fatto che siano state applicate le fascette ai polsi a queste persone. E tra l'altro, secondo i loro racconti, fascette non sono state mai tolte durante tutto il viaggio, neanche al momento di ricevere i pasti, neanche al momento di andare in bagno per le necessità fisiologiche. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha giustificato queste misure con la pericolosità di alcuni, a suo dire molti, dei soggetti trasferiti. Ha detto: tra i casi, tra le persone che abbiamo trasferito in Albania, ci sono 5 casi di condanne per violenza sessuale, 1 per tentato omicidio. Alle parole del ministro dell'Interno si sono aggiunte quelle di un altro ministro che al Viminale vorrebbe tornare e non ne ha mai fatto mistero, l'attuale ministro dei trasporti Salvini. Quello che non hanno detto l'attuale ministro dell'interno e l'aspirante ministro dell'interno è che le pene per questi reati che hanno citato sono state già scontate. Queste persone sono state trasferite in un centro per il rimpatrio non in virtù dei loro reati. I CPR, nonostante le condizioni degradanti di quasi tutti, non sono delle carceri. Se avessero delle condanne ancora pendenti e da scontare, si occuperebbe di loro la polizia penitenziaria, non sarebbero oggetto di un provvedimento amministrativo. E invece erano su quella nave e si trovavano già in un centro per il rimpatrio e sono stati trasferiti in quella in Albania perché raggiunti da un procedimento amministrativo di espulsione. Sono lì non perché pericolosi, ma semplicemente perché hanno un documento scaduto. Un'ultima nota, vi dicevo, si tratta di persone che sono già state raggiunte da un provvedimento di espulsione dall'Italia e quindi sono persone in attesa di rimpatrio. Non si sa quanto tempo dovranno trascorrere nel centro per il rimpatrio in Albania prima della loro partenza, del loro rimpatrio effettivo, ma giova ricordare che quando si dovrà procedere alla loro effettiva espulsione, beh, dovremo rimetterli su un'altra nave e riportarli di nuovo in Italia, perché è dall'Italia che dovranno ripartire. E infatti l'esecuzione delle espulsioni non rientra nel protocollo tra Italia e Albania, non può essere effettuato direttamente dall'Albania e quindi ci sarà un altro viaggio, un altro spostamento, altre spese. Spese che il ministro Piantedosi ha assicurato non sono molto diverse da quelle che l'Italia deve affrontare per altre espulsioni, per altri rimpatri, ma sugli eventuali costi extra di questa operazione forse ne sapremo di più dalla Corte dei Conti. Da alcune associazioni civiche sono già partiti i primi esposti per valutare l'eventuale danno erariale. Questo è Morning, cominciamo! Un Buongiorno dalla redazione del Post, oggi è lunedì 14 aprile, io sono Nicola Ghittoni e se 10 giorni passati a parlare di dazi, dei dazi decisi da Donald Trump, poi in parte rientrati, rischiavano di farci perdere di vista quanto altro stava accadendo nel mondo, la giornata di ieri ci ha ricordato con brutalità che in Ucraina e a Gaza sono ancora in corso due guerre che non accennano a diminuire di intensità, nonostante i tavoli aperti per discutere, per cercare un'intesa su un cessate il fuoco, e in cui sembra invece sempre più evidente la volontà degli eserciti coinvolti nel massimizzare le devastazioni proprio in vista di un'eventuale tregua, di un eventuale cessate il fuoco. Parto dall'Ucraina e parto dall'immagine che utilizza uno storico trentenne, uno storico ucraino che si è laureato all'Università La Sapienza di Roma e che l'inviato in Ucraina del Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi descrive così cosa è stata la domenica nella città di Sumi. Dice questo storico, si chiama Evgeny Murza: immaginate due missili che colpiscono il centro di Roma la mattina della Domenica delle Palme, tra Via del Corso e Via Barberini. Immaginate la strage, il sangue tra le macerie, il caos, le urla e i pianti. Perché questo è successo nella città di Sumi, in un'area che comprende le tre chiese più importanti della città ucraina: la Cattedrale della Trasfigurazione, che è legata alla Chiesa Ortodossa di Mosca, la Chiesa del Patriarcato di Kiev e la Chiesa Evangelica, e tutti celebravano la Domenica delle Palme perché, per una coincidenza di calendario, cosa che non capita normalmente, quest'anno la Domenica delle Palme e anche, di conseguenza, la Pasqua cade nello stesso giorno tanto per i cristiani ortodossi quanto per i cattolici. E infatti tra le vittime di questa strage ci sono moltissimi civili che stavano andando a messa. Scrive Cremonesi che al momento della chiusura del giornale il bilancio era di 35 morti, ma il numero pare destinato a crescere, visto che tra gli oltre 100 feriti ci sono molte persone in fin di vita, colpiti da due missili balistici russi modello Iskander, tirati nel cuore pulsante della città di Sumi. Un primo missile alle 10:11 minuti, l'altro alle 10:13, apposta per massacrare chi prestava soccorso. È una tattica spesso usata, quella del doppio attacco: un primo missile per creare la prima ondata di morti, un lasso di tempo relativamente breve per dare il tempo a eventuali soccorritori di accorrere sul luogo della distruzione, cercare di prestare soccorso a chi eventualmente è sopravvissuto al primo attacco, e poi, proprio sfruttando questo secondo assembramento di persone, arriva il secondo attacco, arriva il secondo missile. Ricorda Cremonesi che Sumi è una città di 250.000 abitanti che è una trentina di chilometri dal confine con la Russia. È una città di frontiera che era stata conquistata dai russi nelle primissime ore dell'invasione, il 24 febbraio del 2022, poi liberata dalle truppe ucraine poche settimane dopo. È da questa regione che i comandi ucraini nell'agosto del 2024 hanno lanciato l'invasione, il contrattacco nella regione russa di Kursk, la città di Sumi che da mesi è tornata nel mirino dell'esercito russo che vuole riconquistare l'area in modo da poterla rivendicare eventualmente come propria nel momento in cui inevitabilmente prima o poi un'intesa, una tregua fermeranno almeno temporaneamente le operazioni militari. È stata una giornata di attacchi aerei, l'ennesima, anche su Gaza, con Israele che ha scelto la Domenica delle Palme per lanciare due missili sull'unico ospedale cristiano di Gaza. Questo è l'attacco del pezzo di Fabio Tonacci su Repubblica. L'ospedale Al-Ahli, che era l'unico ancora pienamente funzionante in tutto il nord della striscia di Gaza, l'unico dove i Gazawi potevano sperare di fare un attacco. Nella notte, scrive Tonacci, l'allarme da parte delle forze armate israeliane per evacuare l'ospedale è arrivato 20 minuti prima dell'attacco. Decine di pazienti sono stati evacuati dalla Al-Ahli, che è un ospedale gestito dalla chiesa anglicana, si trova nel centro di Gaza City. Letti trascinati via lungo strade buie disseminate di detriti, esplosioni a pochi metri di distanza, telefonini usati per illuminare la fuga. Queste le immagini che arrivano da Gaza City. E scrive Tonacci, i 20 minuti di preavviso sono stati troppo pochi per portare fuori tutti quanti in sicurezza. Un bambino di 13 anni è morto durante l'evacuazione, era ricoverato in terapia intensiva, attaccato al respiratore per le ferite alla testa causate da un precedente bombardamento. Gli infermieri non hanno avuto il tempo di prendere una bombola di ossigeno, i missili stavano per arrivare. È morto perché si è ritrovato per strada, perché faceva freddo e perché non riusciva più a respirare. Le forze armate di Israele sostengono di aver distrutto con questo attacco un rifugio di Hamas. Dicono era un centro di comando e controllo all'interno dell'ospedale Al-Ahli ed era usato dall'organizzazione terroristica per pianificare ed eseguire attentati contro i militari e i cittadini di Israele. A Repubblica invece un rappresentante della diocesi di Gerusalemme si dice assolutamente certo che non c'era alcun centro di Hamas dentro l'ospedale. Dice Repubblica, siamo un'organizzazione cristiana, non siamo finanziati dal Ministero della Salute di Gaza, il nostro ospedale è gestito totalmente dalla Chiesa anglicana ed era l'unico ad avere i macchinari per eseguire le TAC. Oggi le scuole di ogni ordine e grado del comune di Matera, in Basilicata, resteranno chiuse. Lo ha comunicato il commissario straordinario per l'emergenza Raffaele Ruberto. Qual è l'emergenza che oggi blocca le scuole a Matera? È la mancanza di acqua. Nella giornata di ieri l'erogazione è stata sospesa a causa di un guasto a una condotta in contrada Trasano a est del centro storico. Prendo la notizia da un articolo pubblicato ieri sul Post, che ricorda come l'erogazione di acqua corrente era già stata sospesa sabato sera in alcune località di Matera, mentre dalle 8 di domenica mattina è stata sospesa in tutto il territorio del comune. La società Acquedotto Lucano, che gestisce gli impianti, ha detto che sulla condotta in questione, una condotta in cemento, si erano aperte delle falle. Ora la condotta è stata tagliata per essere sostituita con una nuova tubazione. I lavori sono piuttosto complessi. Nel frattempo sono state attivate delle autobotti in diverse parti della città per garantire un approvvigionamento minimo a chi ne avrà bisogno. Perché ve ne parlo oggi? Non solo perché siamo in primavera e ci dobbiamo iniziare ad abituare, entrando nella stagione più calda, a riportare e a raccontare più spesso notizie di questo tipo, ma perché oggi sul quotidiano Domani si racconta di quanti commissari straordinari siano stati nominati per cercare di gestire le tante emergenze del paese. Il pezzo è di Stefano Iannacone, lo trovate a pagina 7, e attacca così: la costruzione di alloggi universitari, il contenimento della peste suina africana, l'eradicazione della brucellosi bufalina e ovina e la realizzazione dello scalo portuale a Tremestieri in provincia di Messina. Ogni emergenza ha il proprio commissario straordinario, figure a cui vengono assegnati pieni poteri, ampie deroghe alle procedure per l'assegnazione di lavori e incarichi. Ve lo anticipo subito, in questo pezzo non si raccontano scandali, malversazioni, abusi, illeciti amministrativi. È un semplice elenco dei tanti commissari, alcuni attivi titolo gratuito fra l'altro, altri invece percepiscono un compenso che per legge non può superare i 100.000 euro. Assieme ai 100.000 euro di compenso massimo per un commissario straordinario si aggiunge lo stanziamento di fondi per poter assumere collaboratori o consulenti, anche queste somme hanno un tetto massimo. E proprio a proposito di mancanza d'acqua, racconta Iannacone, uno dei casi di scuola è il commissario per la siccità Nicola Dell'Acqua, nominato nel dicembre del 2023, che si è visto assegnare 2,3 milioni di euro in 2 anni solo per pagare il personale. Agli atti, scrive Domani, ci sono solo cabine di regia, tavoli, 20 decreti firmati, ma poco di concreto sull'emergenza. Ma vi ripeto, il pezzo non vuole mettere alla luce scandali particolari, anzi, semmai la sensazione che se ne ricava è di perplessità, il dubbio che rimane su quanto siano utili e quale impatto abbiano nel concreto le azioni di questi commissari straordinari sulle emergenze che sono chiamati a risolvere. Al di là del sapore generale che lascia questo pezzo, c'è un dato che cattura l'attenzione e che rappresenta un fatto concreto, una notizia. È il numero di questi commissari rispetto al passato, scrive Iannacone. In un'assenza di visione sui problemi si ricorre all'uomo della provvidenza, calato dall'alto per risolvere tutti i mali. Fin dall'insediamento a Palazzo Chigi, il sottosegretario alla presidenza, Alfredo Mantovano, ha firmato oltre 40 decreti per indicare nuovi commissari, senza conteggiare poi i subcommissari, e si arriva quindi a quota 61, secondo quanto riferisce l'apposito portale, mettendoli insieme a quelli in carica dalla precedente legislatura. E la differenza con il passato è scolpita nelle cifre, scrive Domani. Nel 2020, durante il governo Conte 2, c'erano 32 commissari straordinari e il numero è quasi raddoppiato, per un conto di oltre 10 milioni di euro tra remunerazioni ai commissari, stanziamenti per pagare gli esperti e le dotazioni messe a disposizione delle apposite strutture. E spesso i risultati non sono così eccezionali. La storia di cronaca che ha più spazio oggi sui giornali è la stessa che ha occupato paginate nel fine settimana e riguarda il giro di scommesse illegali che ha coinvolto anche alcuni calciatori di Serie A, alcuni anche del giro della nazionale. Gli articoli che trovate questa mattina non riportano particolari novità, aggiungono solo dei dettagli che emergono dalle carte dell'inchiesta. I dettagli che emergono, se mai ce ne fosse bisogno, contribuiscono a dare ancora di più l'idea che, per quanto riguarda i calciatori, si tratti di una situazione patologica più che criminale. La vicenda ha molto di criminale perché il giro di siti illegali che gestiscono queste scommesse e anche i metodi e le pressioni per riscuotere i debiti che mano a mano questi calciatori accumulavano per le perdite al gioco sono metodi criminali su cui si sta indagando. Per quanto riguarda le vicende dei singoli calciatori, un esempio per tutti raccontato da Repubblica oggi, che riguarda uno dei calciatori che fra l'altro ha già pagato con una squalifica la sua dipendenza dalle scommesse e ha già intrapreso un percorso anche di recupero terapeutico per combattere e guarire la dipendenza dal gioco d'azzardo, Niccolò Fagioli, ai tempi della squalifica, era un calciatore della Juventus, oggi è un calciatore della Fiorentina. Repubblica racconta quella che poteva essere una giornata standard per Fagioli, racconta di una giornata di febbraio del 2023, un martedì, un giorno di allenamenti, primo pomeriggio, la seduta di allenamento comincia alle 16, prima di ricominciare gli allenamenti ci sono 2 ore di relax, Fagioli ha il telefono tra le mani, in programma ci sono quel giorno 3 partite di basket NBA, del basket americano, Fagioli non resiste. Alle 14.05 piazza la prima scommessa da 15.000 euro, la seconda alle 14.30 per la stessa cifra, poi alle 14.40 e così ancora per 7 volte fino alle 16, fino all'orario in cui iniziava l'allenamento pomeridiano. 100.000 euro spesi in 90 minuti. Ma non basta, l'allenamento di 2 ore è solo un'interruzione di questa sua attività, perché alle 18.13 dello stesso giorno riprende a piazzare scommesse per un'altra ora, piazza almeno altre 12 giocate per altri 176.000 euro. E poi alle 19 chiama il contatto romano che fa da tramite con gli allibratori, raccontano Ilaria Carra e Giuliano Foschini su Repubblica. Questo passaggio, raccontato minuto per minuto dal servizio centrale operativo della polizia nella maxi inchiesta sul circuito di scommesse clandestine, racconta forse meglio di ogni altro dettaglio questa storia. Un ragazzo che scommette 300.000 euro in poche ore, un giovane campione nelle mani di allibratori senza scrupoli, non una storia isolata, ma uno schema che si ripeteva in diverse parti d'Italia. Oggi sul Corriere della Sera Monica Colombo intervista lo psichiatra che ha curato il recupero di un altro dei calciatori coinvolti in questo giro di scommesse e l'altro, insieme a Fagioli, ad aver già pagato con una squalifica, Sandro Tonali, centrocampista della Nazionale ai tempi delle scommesse al Milan, oggi gioca nel campionato inglese in Premier League per il Newcastle. Gabriele Sani, che è primario al Policlinico Gemelli ma è anche direttore del CEPID, il centro specializzato in cura delle dipendenze, racconta che il primo passo del percorso di recupero è riconoscere il disturbo e poi l'assunzione della consapevolezza di avere una malattia. E spiega Sani che questo percorso di recupero del singolo individuo, del singolo calciatore, come nel caso di Tonali, con un'assunzione pubblica di responsabilità, può essere importante non solo per il calciatore stesso che lo intraprende, ma per tutti gli altri. Dice Sani in questa intervista al Corriere della Sera, per tutte le persone che soffrono dello stesso disturbo, vedere un personaggio importante, famoso, che cade, lo ammette e poi si rialza, è un modello che vale più di 1.000 libri. C'è un atleta famosissimo, probabilmente l'atleta più famoso oggi in Italia, l'italiano, l'atleta italiano più famoso nel mondo in questo momento, Jannik Sinner, che è arrivato alla fine di una squalifica nel suo caso patteggiata con l'agenzia antidoping, una squalifica che per 3 mesi gli ha impedito di allenarsi con tennisti tesserati e in strutture affiliate a una federazione. Scrive Massimo Calandri su Repubblica, ieri sera a mezzanotte è scaduto il divieto, Sinner può ufficialmente riprendere in mano una o perlomeno farlo appunto in strutture affiliate a una federazione e allenarsi con tennisti professionisti, anche se oggi a Monte Carlo, dove Sinner ha fissato la residenza e dove ha trascorso gran parte dei suoi 3 mesi di squalifica, ci sono buone probabilità che piova e dunque al Country Club devono smontare tutte le strutture allestite per il torneo finito ieri, un torneo fra l'altro finito con la vittoria di Alcaraz su un altro talento italiano, Lorenzo Musetti, protagonista di un torneo eccezionale. Ma questo articolo di Repubblica su Sinner ci racconta che c'è un altro tennista azzurro che potrebbe essere il primo sparring partner per Sinner, potrebbe prestarsi e lo farebbe volentieri per rimettere in ritmo, per rimettere in palla Jannik Sinner. È Lorenzo Sonego che dice a Repubblica, se Jannik me lo chiedesse sarei il primo a dargli una mano, sono pronto ad allenarmi con lui. Scrive Calandri che fino adesso, fino a che la squalifica era in corso, nessuno è riuscito a scoprire con chi si allenasse Jannik Sinner. In molti scommettevano sull'austriaco Dominic Thiem, è un ex tennista, si è ritirato nell'ottobre scorso ed è stato visto più volte a cena proprio nel Principato di Monaco insieme a Sinner, ma non basta più un ex giocatore. Lo stesso Sinner ha ammesso, devo ritrovare il ritmo, mi serve qualcuno che sia attualmente nel circuito, anche perché il primo appuntamento, quando scadrà anche la sospensione dai tornei, perché da oggi si può allenare con tesserati, ma fino al 4 maggio non potrà partecipare a un torneo. Beh, il primo torneo che si presenta in calendario è quello degli internazionali d'Italia a Roma. A Roma, dove già da settimane al Foro Italico ci si sta preparando per allestire il palcoscenico del ritorno alle gare di Sinner. Scrive Calandri in chiusura di pezzo per Repubblica che ieri circolava persino la suggestione di un allenamento tra Sinner e Djokovic, ma con tutti gli antipatici giudizi espressi dal campione serbo sul caso di doping che ha visto coinvolto Jannik Sinner, beh, questa pare un'eventualità abbastanza difficile, invece di Sonego ci si può fidare. Chiudo con un'altra notizia di sport, una notizia che non riguarda i campioni dello sport, una notizia che riguarda lo sport per tutti e che magari può aiutare a scovare qualche campione sportivo. Ma se anche contribuisse alla scoperta di nuovi campioni, è una notizia che sono certo farà piacere ai tanti di voi che hanno a cuore lo stato del benessere dei giovani, dell'attività fisica. Credo che ognuno di voi abbia in prima persona o per racconti di amici o parenti delle descrizioni un poco sconfortanti su come si svolgano le ore di educazione fisica in qualsiasi livello della scuola dell'obbligo, che siano le primarie o le secondarie. C'entra in parte l'edilizia scolastica, moltissime delle scuole italiane hanno sede in edifici molto vecchi, quindi anche gli spazi da dedicare allo sport e le palestre non sono in ottime condizioni. C'entra anche un certo disinteresse culturale di base a quella che è l'importanza dell'attività fisica in Italia rispetto a molti altri paesi. La notizia è che inizialmente per un biennio in via sperimentale e poi di nuovo in pianta stabile ritornano i giochi della gioventù. I giochi della gioventù erano stati un'idea dello storico presidente del CONI Giulio Onesti. La prima edizione era stata lanciata nel 1969. L'obiettivo era promuovere lo sport tra i giovani, favorendo la partecipazione, l'inclusione e la cultura del movimento e magari anche creando appunto opportunità per scoprire dei talenti. E nel corso degli anni i giochi della gioventù hanno subito diverse interruzioni, modifiche, hanno cambiato anche il nome e poi si sono definitivamente spenti nel 2017. In quella che oggi Antonella Bellutti, che ne scrive sul quotidiano Domani, è stata una lenta agonia che ha portato con sé la pressoché scomparsa dello sport scolastico, che è l'unica declinazione veramente democratica dell'esperienza motoria. Era Conta Bellutti, in passato i giochi hanno rappresentato un'occasione positiva per costruire il rapporto con il corpo, con l'altro, con la società, in una relazione in cui ognuna di queste tre dimensioni aveva una priorità rispetto alla ricerca della prestazione e quindi nessun obbligo di tesseramento a un club o a una federazione, nessun costo delle famiglie, era un'attività gratuita per tutti nella scuola e serviva a un avviamento multidisciplinare allo sport, che è l'esatto contrario di quello che, da quando invece i giochi della gioventù hanno iniziato la loro decadenza, ha preso invece il sopravvento. Il tutto aggravato dalla mancanza sia quantitativa che qualitativa dell'educazione motoria in Italia. E quindi i genitori, per cercare opportunità motorie per i figli, scrive Bellutti, si sono dovute rivolgere ad associazioni affiliate alle federazioni, dovendo quindi affrontare non solo spese ma anche spostamenti impegnativi. E sono queste soluzioni che aprono all'agonismo in forma specializzante. Ed è per questo, scrive Bellutti, che oggi l'Italia è paradossalmente un paese al tempo stesso diviso tra grandi campioni e una base invece di popolazione estremamente sedentaria, e quindi tra chi si è trovato le proprie opportunità incrociando con una buona dose di fortuna, disciplina, talento ma anche disponibilità economica della famiglia, e tra chi invece le opportunità non le ha trovate oppure rifiuta di dover fare necessariamente agonismo per dover praticare o per poter praticare un'attività sportiva. Un tempo erano gli insegnanti di educazione fisica a occuparsi della preparazione. Per i giochi della gioventù del passato ci si allenava in palestra, in cortile, a volte nei giardini pubblici. Tutti venivano coinvolti per il miglior risultato di classe, in quella che era una prima fase interna, quella all'interno dei singoli istituti, e poi per il miglior risultato della scuola quando si passava alle gare a livello comunale e poi via via negli ulteriori livelli in cui erano articolati i giochi della gioventù, e ognuno era chiamato a contribuire al successo della squadra come riusciva. Erano di fatto delle feste che si celebravano dalla primavera in poi e per le quali ci si preparava in orario curricolare ed extracurricolare, incrementando motivazione e stimoli motori durante tutta la durata dell'anno scolastico. Tra l'altro, in attacco del pezzo, Bellutti ci dice che questo via libera alla rinascita dei nuovi giochi della gioventù è avvenuto con l'approvazione di un disegno di legge in Senato che ha visto un voto all'unanimità lo scorso 19 marzo, 140 voti su 140, è quasi un unicum per le iniziative del Parlamento italiano, segno evidentemente che è condiviso l'allarme certificato anche dagli ultimi dati OCSE, che vedono l'Italia all'ultimo posto per la sedentarietà dei giovani tra gli 11 e i 15 anni, con la percentuale che Bellutti definisce spaventosa del 94,5%, includendo in questo dato sia quelli che si dichiarano completamente inattivi, sia quelli che non si muovono a sufficienza. E allora ci tenevo a lasciarvi con questa notizia, a farvi iniziare la settimana con questa sorta di invito, se lo vorrete, al movimento. Non so se in tutta Italia è così, ma la giornata a occhio non sembra promettere bene dal punto di vista del meteo. Nel caso non riusciate a fare attività all'aperto, potete sempre dire: ho sentito su Morning che oggi neanche Sinner si allenerà perché piove a Monte Carlo, e allora perché dovrei farlo io? Ci tengo a rassicurarvi, non ho nessuna voglia di farvi sentire in colpa, e quindi che facciate attività motoria o no, l'augurio per tutti, davvero tutti quanti, è che sia comunque un'ottima giornata. Se lo vorrete, ci ritroviamo ancora domani mattina con Morning. Ciao!